Parliamo di intelligenza artificiale e la grande sfida tecnologica di oggi, quella che promette di cambiare il mondo del lavoro, le nostre relazioni sociali, forse, come vedremo, anche il nostro senso della vita e della morte. Cosa pensiamo noi dell'intelligenza artificiale? Tante cose. Ne abbiamo paura, ne siamo affascinati, la percepiamo come una criptica presenza. Già, ma lei, questa creatura degli esseri umani, pensa? O fa qualcosa di simile a pensare? E come?
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomiglia a come lo vogliamo. Il futuro è già qui, è una produzione Media Art.
Partiamo dall'inizio. Se negli ultimi mesi abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, è perché a novembre del 2022 è stata lanciata la versione aggiornata di un programma sviluppato da una società che si chiama OpenAI. Un programma in grado di conversare scioltamente con gli utenti, creando anche testi originali. Sto parlando ovviamente di ChatGPT. E gli utenti, noi, siamo rimasti a bocca aperta. Nel 1950 Alan Turing fece una considerazione cruciale a proposito dell'intelligenza artificiale. Alan Turing è uno dei grandi padri dell'informatica, colui che ebbe un ruolo chiave nel forzare il codice Enigma utilizzato dai nazisti per le loro comunicazioni segrete. Nel 1950, dicevo, Alan Turing ipotizzò un test che consentisse di dedurre se una macchina fosse intelligente o meno. Il test consisteva nel farle ingaggiare una conversazione con un umano. Se l'umano non fosse stato capace di capire se la conversazione si era svolta con un'altra persona o con una macchina, avrebbe voluto dire che la macchina era intelligente. Ora, ChatGPT è forse il primo programma in assoluto in grado di superare il test di Turing. Dunque, è intelligente? Pensa? Vediamo. L'intelligenza artificiale si fonda sulle cosiddette reti neurali, qualcosa che si è veramente sviluppato negli ultimi decenni, dando una straordinaria spinta a studi partiti già negli anni 50. Ma un cervello artificiale somiglia o no a uno naturale, umano? Il nostro cervello funziona grazie a cellule nervose chiamate neuroni, connessi in reti neuronali. Le reti neurali artificiali non assomigliano più di tanto alle reti neuronali biologiche. Non tanto più di quanto un aereo non assomiglia a un uccello. È vero, l'ispirazione è quella, il corpo è affusolato, ma a parte alcuni principi fisici di base, come la portanza che sostiene le ali artificiali così come quelle di un albatros, un aereo non è affatto simile a un uccello. Non può battere le ali, non depone le uova, non si riproduce. Vola, ha le ali, ma è un'altra cosa. Anche le reti neurali sono diverse da quelle naturali. Intanto, come dicevo, il cervello funziona grazie a cellule chiamate neuroni. Quando un neurone viene stimolato, rilascia un segnale che attiva altri neuroni. Analogamente, le reti neurali sono composte dai cosiddetti nodi. Ognuno di questi è un'unità di calcolo capace di fare un'operazione e in conseguenza attivare o meno altri nodi. Fino a qui c'è in effetti una certa somiglianza, ma una rete neurale è molto più rapida di noi nello svolgere alcune operazioni. Ad esempio, può esaminare migliaia di testi in pochi istanti e dirmi quante volte ricorre la parola mare. O persino, se è una rete neurale generativa come quelle utilizzate per produrre testi o immagini, può basarsi su quei testi per generare un racconto sul mare. La nostra mente è molto più lenta in compiti di questo tipo, però l'intelligenza artificiale fa una cosa sola alla volta e il nostro cervello di solito ne fa moltissime in parallelo. Mentre parlo, c'è una zona del mio cervello occupata a tenere sotto controllo la temperatura, a informarmi se devo mettere un golf. Ho la consapevolezza della durata del mio racconto e della necessità di non dilungarmi troppo. Inconsciamente, se sono in piedi, mantengo l'equilibrio. Sono costantemente consapevole di essere immersa in un ambiente. Una rete neurale non lo è, non lo è ancora. Certo, magari lo sarà in un futuro, ma mica è detto. Ma torniamo alla nostra amica intelligenza artificiale. Vi ho più o meno raccontato come è fatto il suo cervello, chiamiamolo così. Ma come ragiona? Sempre per usare termini coraggiosi. Pensiamo a un programma per generare testi. È concepito su base probabilistica. impara quali sono le associazioni più probabili, di lettere ad esempio. Facciamo un caso specifico, lo prendo dal New York Times, che ha suggerito un esperimento mentale molto divertente. Allora, l'ipotesi è che i ricercatori abbiano costruito un programma per generare testi e vogliano istruirlo a scrivere un racconto in stile Harry Potter. Il programma non sa assolutamente nulla, è una tavola bianca, non ha mai avuto stimoli. Cosa fareste voi se voleste insegnare a un neonato a scrivere un racconto su Harry Potter? Prima gli si insegna a parlare, a capire come funziona il mondo intorno. Le macchine in genere non volano, ma nella fantasia possono farlo. Le scale di un edificio non volteggiano, ma si può immaginare che lo facciano. Mentre impara questi concetti, il bimbo impara anche a camminare, a tenere in mano la forchetta, poi a leggere, ad andare in bici, a scrivere. Passano anni e anni, ma a un certo punto sarà in grado di scrivere racconti. Sicuramente li potrà scrivere in uno stile che ricorda Harry Potter, se vuole, ma magari, se è portato, userà invece un suo proprio stile. E in tal caso, in questo, ci saranno tracce più o meno visibili di tutto ciò che ha letto, ma anche vissuto, sognato, percepito. Un essere umano si sviluppa intellettualmente e crea in questo modo. Un programma di intelligenza artificiale, no. Anche lui, però, deve cominciare la sua esistenza imparando. I ricercatori quindi possono fornirgli tutti i testi esistenti su Harry Potter e poi iniziano ponendo al sistema una domanda. Scrivi un testo in stile Harry Potter. La prima uscita arriva dopo una frazione di secondo, ma potrebbe essere magari GT, punto interrogativo FZT, virgola, ZRTAC. Non è un granché, ma siamo appena agli inizi. Il programma, in fase di apprendimento, confronta il suo elaborato con ciò che gli è stato dato come addestramento e istantaneamente si rende conto che qualcosa non va. Probabilisticamente è impossibile che consonanti come Z, K, R si trovino attaccate in italiano o che ci siano virgole, punti interrogativi all'interno di una parola, eccetera. Invece, però, quelle tre lettere finali, TAC, in effetti possono trovarsi vicine. Come? Tacco, tacere, tachicardia. Il programma fa un altro giro e questo andrà un po' meglio, appena un minimo, ma non importa perché in pochi secondi i giri possono essere decine, centinaia. E così, basandosi sulle probabilità, facendo tentativi e correggendoli, il programma impara ad alternare vocali e consonanti. Capisce che dopo magi può andare ca, magica, o co, magico, ma non sa, magisa, non funziona proprio. I giri diventano decine di migliaia e il programma impara che probabilisticamente certe parole stanno bene vicine. Aggettivi e sostantivi, verbi. La probabilità è il criterio, ma non la massima probabilità. Se nei testi che vengono sottoposti durante questo addestramento bacchetta è spesso accostata a magica, il programma non scriverà sempre bacchetta magica. Potrebbe anche uscirsene con un più raro bacchetta del direttore d'orchestra. Perché magari il gioco degli accostamenti combinato con la richiesta lo ha portato a parlare di musica, o magari tentare con un bacchetta per mangiare il riso, o bacchetta per tirare fuori un ragno dal buco. Il bello è che la intelligenza artificiale, con questo suo modo di procedere probabilistico, di pensare, se volete, è imprevedibile. Neppure i suoi programmatori sanno esattamente cosa avviene nel processo di apprendimento. I nodi che portavano a certi accostamenti improbabili di lettere o direttamente di parole, piano piano si tacitano, lasciando prevalere quelli che con la loro attività portano ad accostamenti vincenti, cioè aderenti all'insegnamento che viene impartito. Ci sono diversi livelli di elaborazione e nessuno sa cosa avvenga in ciascuno. Quello che è certo è che, terminato l'addestramento, il programma è pronto per generare i suoi testi. Naturalmente questo è un esempio molto semplificato. Un programma come ChatGPT non è stato certo addestrato con opere specifiche, ma con milioni di testi presi dal web e può comporre in praticamente qualsiasi stile e su qualsiasi tema. Ora, è evidente che c'è una differenza fondamentale con il funzionamento del nostro cervello. Immaginate questa situazione. Siete in riva al mare, in una meravigliosa serata di fine estate, con una persona affascinante che vi è cara. C'è il rumore delle onde. La guardate e dite... L'elaborazione successiva evidentemente non è. In questa situazione e contesto, in base a quanto mi è stato sottoposto, qual è un verbo che probabilisticamente potrebbe seguire ti? Arrostisco? No. Misuro? Neanche. Ah ecco, ti amo. No, noi non pensiamo così. Così pensa l'intelligenza artificiale. Un altro aspetto che ci distingue, che distingue noi da un programma, è la nostra capacità di ragionare per analogia. Pensate al capolavoro. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. La poesia di Ungaretti si chiama Soldati. E noi non abbiamo nessuna difficoltà a vedere nella fragilità delle foglie quella degli esseri umani, anche se nessuno ci ha mai spiegato l'accostamento, anche se non l'abbiamo mai sentito prima. Ci basta avere un'idea di cos'è la guerra. Per l'intelligenza artificiale, cogliere o inventare analogie originali è invece estremamente difficile. Noi siamo un'indivisibile unione di mente e corpo. I nostri ricordi non sono una fotografia fedele di quanto avvenuto, ma una rielaborazione fatta sulla base delle emozioni, di ciò che è accaduto dopo, dei profumi, delle Madeleine di Proust, dell'impressione data da una mano che ci sfiora. Tutto ciò è alla base della nostra creatività. Eppure, come vedremo, questo non esclude che l'intelligenza artificiale non possa essere creativa a sua volta, anche se in un modo diverso. Beh, a presto.